Alle 19, ora di bordo, mi feci strada tra gli uomini schierati intorno al pozzo e lungo i gradini metallici mi calai nell'abitacolo. C'era appena lo spazio per sollevare i gomiti. Appena ebbi avvitata la bocchetta nella presa sporgente dalla parete, lo scafandro si gonfiò e da quel momento non potei più fare il minimo movimento. Stavo, per meglio dire, penzolavo dentro un letto d'aria incorporato in un tutto unico con la corazza metallica. Alzai gli occhi. Attraverso il vetro convesso vidi le pareti del pozzo e più sopra la faccia di Moddard, china su di esso. Moddard sparì e subito calarono le tenebre. Dall'alto era stata fatta scendere la pesante calotta di protezione. I motori elettrici che avvitavano i bulloni fischiarono 8 volte. Poi, negli ammortizzatori risuonò il sibilo dell'aria compressa. I miei occhi, abituatisi all'oscurità, cominciavano a intravedere il contorno verde pallido dell'unico pannello di controllo dell'abitacolo.
«Sei pronto, Kelvin?»
disse una voce nelle cuffie.
«Pronto, Moddard», risposi.
«Tu non pensare a niente. Provvederà la stazione a recuperarti. Buon viaggio!»
«Tra quanto è la partenza?» chiesi, mentre mi arrivava quello che sembrava il suono di minuscoli frammenti di sabbia rimbalzanti su una membrana.
«Sei già in volo, Kelvin! Buon viaggio!»
rispose vicino alla voce di Moddard. Prima che riuscissi a capacitarmi, davanti ai miei occhi si aprì un ampio spiraglio attraverso il quale si vedevano le stelle. Invano cercai di rintracciare l'alfa dell'acquario, alla cui volta si dirigeva il Prometeo. Quel settore del cielo, della galassia, non mi diceva niente. Non conoscevo neanche una delle sue costellazioni. Nell'esiguo vetro dell'oblò continuava a scorrere un pulviscolo luminoso. Lo seguii con gli occhi in attesa di riconoscere la prima stella. Ma non ci riuscii. Gli astri impallidivano, dissolvendosi contro uno sfondo sempre più sbiadito. Ero già negli strati superiori dell'atmosfera. Immobile, chiuso come in un bozzolo tra i cuscini pneumatici, potevo guardare solo davanti a me. Ancora non si vedeva un orizzonte. Continuavo a volare senza avvertire alcun effetto, se non un senso di calore che a ondate progressive mi inondava il corpo. Dall'esterno mi giunse un lieve e penetrante stridore, come di metallo raschiato sul vetro bagnato. Non fosse stato per le cifre che scorrevano sul quadro del pannello, non mi sarei reso conto della violenza della caduta. Le stelle erano sparite. Oltre l'oblò si stendeva un chiarore rossastro. Avvertivo il battito pesante del polso. La faccia mi scottava. Sentivo sulla nuca il soffio freddo del condizionatore. Rimpiangevo di non essere riuscito a vedere il Prometeo. Evidentemente era già uscito dal campo visivo quando il sistema automatico aveva aperto la sala cinesca dell'oblò. La capsula ebbe un sussulto, poi un secondo. Infine fu scossa da insopportabili vibrazioni che, attraverso gli strati isolanti e i cuscini d'aria, mi penetrarono il corpo da cima a fondo. Il contorno verde pallido del pannello indicatore svanì. L'osservai senza timore. Non ero venuto da così lontano per morire una volta raggiunta la meta.
«Stazione Solaris!» chiamai. «Stazione Solaris! Stazione Solaris! Fate qualcosa, sto perdendo stabilità! Stazione Solaris! Qui visitatore in arrivo, passo!»
Avevo perso un altro momento importante, quello della prima apparizione del pianeta. Mi si stendeva davanti nella sua piatta immensità. La dimensione dei solchi sulla sua superficie mi faceva capire di esserne ancora lontano, o piuttosto di essere alto, avendo oltrepassato l'inafferrabile confine oltre il quale la distanza da un corpo celeste era l'altezza. Cadevo, continuavo a cadere. Adesso lo percepivo anche ad occhi chiusi, ma subito li riaprii. Volevo vedere il più possibile. Lasciai trascorrere qualche secondo e ripetei l'appello. Neanche stavolta ottenni risposta. Nelle cuffie crepitavano salve di scariche atmosferiche accompagnate in sottofondo da un brusio talmente basso e cupo da parere la voce del pianeta. Nell'oblò il cielo arancione si ricoprì di un velo e il vetro si oscurò. Istintivamente mi rattrappii per quanto me lo consentiva l'involucro pneumatico, ma nel giro di un secondo mi resi conto che era solo un banco di nuvole, che come aspirato dall'alto subito si dileguò. Continuavo a planare ora nel sole, ora nell'ombra. La capsula girava intorno al suo asse verticale e l'immenso, turgido disco solare mi passava davanti spuntando da sinistra e sparendo da destra. A un tratto, accompagnata da crepitii e da un ronzio di fondo, mi giunse all'orecchio una voce lontana.
Stazione Solaris a volo in arrivo. Stazione Solaris a volo in arrivo. Tutto a posto. Siete sotto il controllo della stazione. Stazione Solaris a volo in arrivo. Prepararsi ad atterrare all'ora zero. Ripeto, prepararsi ad atterrare all'ora zero. Attenzione, inizio del conto alla rovescia. 250, 249, 248.
Gli sporadici mugolii che inframmezzavano le parole rivelavano che a parlare non era una persona in carne ed ossa. La cosa era a dir poco strana. Di solito, ogni volta che arrivava un nuovo visitatore, e per di più dalla Terra, tutti si precipitavano all'aeroporto. Non ebbi comunque il tempo di pensarci su perché l'immenso cerchio tracciatomi intorno dal sole si impennò insieme alla distesa verso la quale mi dirigevo. A questo sbandamento, in una direzione, ne seguì un altro, nella direzione opposta, facendomi oscillare come un grosso pendolo d'orologio. Lottando contro il capogiro, avvistai sulla superficie del pianeta, ritta come una muraglia e striata da solchi nero-violacei, una piccola scacchiera bianca e verde, segno di riconoscimento della stazione. Nello stesso momento qualcosa si staccò con uno schianto dalla parte superiore della capsula. La lunga collana del paracadute ad anello schioccò con violenza, producendo il suono straordinariamente terrestre di un colpo di vento, il primo vero vento che udissi da mesi. Le cose si misero ad andare in fretta. Se fino a quel momento ero solo, consapevole di stare cadendo, adesso potevo constatarlo visivamente. La scacchiera bianco-verde cresceva a vista d'occhio. Ormai mi ero reso conto che era dipinta su una lunga argentea scintillante carena, a forma di balena, dai fianchi irti di antenne di rilevatori radar e con scure file di finestre, e che quel colosso metallico, anziché posare sulla superficie del pianeta, ci stava sospeso sopra, proiettando sul fondo color inchiostro la sua ellittica ombra di un nero ancora più intenso. Stavo notando i solchi violacei dell'oceano agitati da un lieve movimento, quando all'improvviso le nubi orlate di abbaglianti bordi scarlatti balzarono verso l'alto. Il cielo tra loro ristette piatto, lontano, color arancio cupo, e tutto si confuse. Stavo cadendo a vite. Prima che riuscissi a dire una parola, una rapida scossa restituì alla capsula l'assetto normale. Dietro l'oblò l'oceano, agitato fino al fumoso orizzonte, risplendette come argento vivo. I cavi schioccanti e gli anelli del paracadute si staccarono di colpo e volarono via, trascinati dal vento sopra le onde. La capsula dondolò dolcemente con il tipico moto rallentato indotto dal campo magnetico artificiale e scivolò verso il basso. L'ultima cosa che riuscii a vedere furono le incasellature delle basi di lancio e le torri traforate dei due specchi parabolici, alti vari piani dei radiotelescopi. Con uno spaventoso fragore di metallo contro metallo, la capsula si immobilizzò. Poi qualcosa sotto di me cedette e con un lungo affannoso sospiro il guscio metallico nel quale mi trovavo confitto all'impiedi terminò la sua caduta di 180 e passa chilometri.
Stazione Solaris, 0+0. Atterraggio compiuto. Fine.
Articolò l'inespressiva voce del sistema di controllo. Avvertendo una vaga oppressione al petto e uno spiacevole senso di peso agli organi interni, afferrai a due mani le impugnature all'altezza delle spalle e staccai i contatti. Apparve la scritta verde Terra e la parete della capsula si aprì.